Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Eccoci ritrovati ad un nuovo appuntamento di Storie, ben ritrovati da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana. Oggi ho il piacere di tornare a parlare di poesia e lo faccio con una gradita ospite che ci è venuta a trovare in studio, Elena Buia Rat, che ha esordito in poesia con una bella raccolta dal titolo Ti stringo la mano mentre dormi, che è stata di recente presentata a Roma in Campidoglio, la prefazione a cura del gesuita padre Antonio Spadaro e ha anche una postfazione del poeta Claudio Damiani. Elena Buia Rat lavora ai programmi culturali della RAI, collabora a diverse riviste e quotidiani nazionali, ha pubblicato vari saggi di critica letteraria, si è occupata in particolare di Vittorio Tondelli, di Flannery O'Connor e a un certo punto ha cominciato ad esplorare il territorio della poesia. Ecco, Elena, come è avvenuto questo passaggio dallo stile narrativo ai versi?
Sì, è stato un passaggio radicale e del tutto inaspettato. Devo dire che ho iniziato a sentire il bisogno di un mezzo diverso per esprimermi da quando sono rimasta incinta della mia prima figlia. Io sentivo dentro di me che stava succedendo qualcosa di incredibile che non riuscivo a spiegare, era qualcosa che mi superava e nonostante potessi leggere manuali o darmi spiegazioni teologiche, filosofiche, questi mezzi non mi servivano, avevo bisogno di una parola che non spiegasse, che non chiudesse il discorso, una parola che balbettasse questo mistero che mi si muoveva dentro, che io sentivo essere nel mio corpo. Quindi devo dire che la necessità di scrivere versi, di creare quindi qualcosa, è nata proprio per dare voce a un portento che agiva dentro di me, da una percezione di una simmetria, ecco la percezione, ecco potrei dire questo, è stata questa percezione di una dismisura che mi ha regalato la parola poetica.
La parola poetica quindi come più adatta, come forma espressiva a dire di un eccesso.
Sì, a dire senza spiegare, a dire senza cercare le ragioni, a dire semplicemente sta avvenendo questo, è incredibile. Lo devo dire, è un qualcosa che zampilla come una sorgente, è un mistero che non si può spiegare, ma soltanto vivere pienamente e anche trasformare in forma artistica con questi versi che lo balbettano. Ecco, non so perché, per me la poesia è questo balbettio sulla realtà.
Ti stringo la mano mentre dormi, che è la poesia che dà il titolo alla raccolta. Ecco, se mi consenti vorrei leggerla.
Certo.
Perché è particolarmente significativa. Ti stringo la mano mentre dormi, come per dirci addio. Non sembri riposare in questo sonno bianco, dove la fatica del giorno ti stringe ancora come morsa. Ma al risveglio del mattino una forza indissolubile ci unisce e ci sbilancia in avanti e in alto, acrobati operai sulla maestosa impalcatura di una bellezza inspiegabile a noi stessi. È bellissima questa immagine degli acrobati operai su questa impalcatura di una bellezza inspiegabile.
Sì, infatti acrobati operai è quello che noi ci sentiamo, noi dico noi perché questa è una poesia dedicata a mio marito Andrew, senza il quale tutto questo cammino di vita non sarebbe possibile. L'acrobati io ci sentiamo perché la realtà è sempre un qualcosa di complicato, estremamente quasi pericoloso, difficile da vivere.
Precario,
ecco, sì, viviamo sempre questa precarietà, però nello stesso tempo ci lanciamo, sembra sempre di attraversare un vuoto su una fune senza rete, però nello stesso tempo c'è una grossissima fiducia che ci sbilancia, sempre scomposti, non c'è mai compostezza nella nostra vita, però c'è come una forza che è inspiegabile a noi stessi, una forza che deriva da una bellezza da cui siamo investiti, che ci sbilancia in avanti e in alto. Ecco, queste sono due categorie che ho ovviamente mutuato da Teilhard de Chardin, perché ecco, anche lui è un punto di riferimento cruciale nella mia vita.
C'è questa poesia che si intitola Gravidanza. Hai per ben tre volte vissuto questo miracolo del dare alla luce un bambino, una bambina. Vorrei che la leggessi, Elena.
Sì, la leggo e premetto il fatto appunto che spesso per una donna investita da categorie estremamente stereotipate rispetto alla gravidanza, un po' da mulino bianco, ecco, la gravidanza come dolce attesa. Certo, la gravidanza in realtà può essere dolce, ma è una condizione, un momento da vivere con timore e tremore, insomma un momento incredibile, e io non mi ritrovavo in nulla e quindi ho dovuto scrivere io quello che provavo, non trovando maestri o punti di riferimento rispetto a questo. Piove una pioggia che non può sciogliermi, perché non sono sola. La bambina che si muove dentro mi punta al centro, mentre l'altra gamba del compasso descrive armonie concentriche in uno specchio d'acqua perfetto. Nell'incedere guidato capisco come il fango non risucchi il passo, ma una spinta elastica mi catapulti nei profumi dell'erba medica tagliata. Appunto, essere centrati da questa esperienza, quindi essere centrati da qualcosa che avviene fuori di me, in questo caso dentro di me, ma che non sono io. Quindi affidarsi alla realtà, aver fiducia nelle cose che succedono e far diventare quelle cose che succedono il proprio centro.
Elena, vorrei chiederti un giudizio sulla poesia femminile e come tu senti di collocarti nell'ambito di questa produzione oggi.
Ecco, io anche rispetto a questo ambito mi sento occupare una posizione laterale. Trovo che molto spesso la poesia femminile italiana, ma anche internazionale, ancora risente di stereotipi che riguardano una poesia di ascendenza plattiana. Ad esempio mi rifaccio, ecco, appunto alla poesia alla Sylvia Plath, nel senso di una donna Cassandra, una donna depressa, una donna scura, una donna abbandonata, che canta la sua solitudine, una donna strega, tra virgolette, cioè dotata di questo potere di vaticinio sulla realtà, sull'uomo che non corrisponde al suo amore. Ecco, io non riesco a ritrovarmi, forse un tempo l'ho fatto, adesso non riesco più a leggere queste cose, anzi... La mia poesia è un nuovo modo di essere donna, canta e celebra forse una donna felice di una domesticità reinterpretata in modo creativo, una domesticità, una vita familiare e affettiva che è capace solo se vissuta fino in fondo, senza sconti, con tutta la fatica del caso, di rimandare a dimensioni ulteriori, di aprire squarci di conoscenza nuovi.
Perché altrimenti il rischio è che la poesia resti quella espressione del nostro io astratto e che non ha invece radici nella realtà, anche scomoda, anche, come dicevi, faticosa, anche banale molte volte del quotidiano.
Sì, molto spesso a volte la poesia è scritta da poeti che hanno le palpebre rivolte all'interno di se stessi e quindi si risolve in una sorta di tracimazione dell'io che in questo momento della mia vita trovo insopportabile. Quindi io mi rifaccio a quello che diceva Flannery O'Connor. Lei parlava di un modo di fare arte fissando la realtà with a certain grain of stupidity, con un certo granello, un grano di stupidità, quindi guardare fuori, quindi vedere fuori che succede, contemplare la propria esperienza e fare in modo che questa parli, fare in modo che pappe, padelle, pannolini ci possano dire qualcos'altro.
Pesce rosso mi ha incuriosito a questo proposito, poi magari torniamo su un frutto che mi piace molto, che è la melagrana, e sul quale tu stessa hai scritto qualche cosa. Allora, pesce rosso, a che pagina siamo?
Pagina 60.
Leggila pure, Elena.
Tutti fanno cose e al termine del giorno suggellano la pagina con la parola fine. Io invece passo il tempo sotto al tavolo, raccogliendo i tappi dei pennarelli caduti ai miei bambini. E ancora, ma oggi pomeriggio seppelliremo il pesce rosso nel vaso del rosmarino sul balcone. Io e voi, insieme, per la prima volta, per mano, nel gravido ventre della morte.
Giro, giro, tondo, cambia.
C'è il colore dei pennarelli, poi c'è anche l'immagine della morte finale.
Sì, anche questa poesia, che è bene o male emblematica del mio modo di procedere o di guardare la realtà, parte da un'esperienza concreta che è faticosa e anche frustrante. Quindi io mi accorgo che tutti fanno cose, cioè questo modo, faccio cose, vedo gente alla Nanni Moretti. E mi accorgo che le persone che non sono comunque relegate da una vita familiare con bambini piccoli riescono a vivere una realtà più, non so, più gratificante sul momento. E a chiudere le cose, io non riesco mai a finire niente quando sono in casa con loro, raccolgo i tappi dei loro pennarelli, come dicono nella seconda strofa, e in realtà poi i pennarelli sono di nuovo secchi il giorno dopo.
Il disordine
è imperante. Però ecco, questo vivere con loro fino in fondo mi dà l'opportunità, questa domesticità vissuta senza sconti, di confrontarmi con loro sulla morte, di seppellire il pesce rosso che è morto, e di fronte ai miei figli che mi guardano inebetiti io devo dire qualcosa. E quindi io non dico in questo caso qualcosa, ma ci teniamo per mano, perché io non è che ho molto da dire rispetto alla morte, ma quello che io posso dire è essere insieme, seppellire insieme il pesce rosso sul balcone per la prima volta, affrontare qualcosa che, se affrontato insieme, fa meno paura, come la morte, il cui ventre può addirittura essere gravido.
Cuore di melagrana. Noi due in moto sulla strada ubriaca verso il centro di Roma. Nostra figlia ha fatto finta di non vederci uscire, ma alla mostra le composte Madonne del maestro non hanno come noi il cuore di melagrana, cuore sgranato sulla via più breve del ritorno. Qual era la circostanza che ti ha ispirato questa poesia?
Allora, era appena nata la nostra prima figlia, che ovviamente aveva messo a soqquadro tutta la nostra vita, sia dal punto di vista concreto, chi è un giovane genitore lo sa, non si dorme più, non si sa più che fare, quando si torna a casa dall'ospedale ci si guarda e dice oddio, che adesso che succede, cosa facciamo?
Non si va al cinema, non si
no,
va al
questo
teatro.
È completamente bandito, no, si va, il primo film Disney, giusto questo si potrà a caso andare a vedere. Però io e Andrew, mio marito, avevamo cercato, volevamo ideologicamente provare a mantenere un minimo di normalità. Allora mi ricordo che c'era Villa Borghese, la mostra di Raffaello, e ci mettemmo in moto e lasciammo, ovviamente, ai nonni, Miriam la lasciammo a casa. Era la prima volta che la lasciavamo e ci sentivamo completamente ubriachi senza di lei. tutto quello che vedevamo non era più sensato, e le Madonne di Raffaello, così composte, così classiche, così equilibrate, erano ciò che in quel momento era più lontano da noi. E il nostro cuore si sgranava, quindi mi è venuta in mente l'immagine dei chicchi della melagrana come pollicino, perché in fondo, riseguendo quei chicchi di questo cuore sgranato, siamo ritornati a lei e a quel caos misterioso che da lei promanava.
Ma la bellezza è che, appunto, e torniamo a dirlo, nel disordine, nel caos, nell'apparente, ma anche forse vero, disordine quotidiano che magari ti porta anche a pensare che ci sia un disordine interiore, là Dio arriva, vero?
Sì, è proprio questo il punto, proprio attraverso la quotidianità vissuta fino in fondo nella fatica, nella contemplazione, nell'osservazione del fuori, improvvisamente, come una sorta di epifanie, si aprono degli squarci di spiritualità, di trascendenza, di apertura all'eterno. L'infinito, per quel che io ho avuto esperienza, l'ho percepito soltanto nell'estrema finitudine, nell'estrema finitezza. Solo dove ho toccato la finitezza, ho visto come questa non poteva far altro che esplodere verso una dimensione infinita. E io l'ho toccata nella quotidianità, nella vita familiare.
C'è questa bella poesia che si intitola Lo spazio di Dio. In questa casa, ultimamente, nessuno più parla di Dio. Eppure a volte, all'improvviso, spingendo da puledri la macina dei giorni, si apre nel silenzio uno spazio d'aria che, quando lo attraversi, sorridi piano, come nevicasse. C'è una grande delicatezza in questi versi.
Sì, questo in un certo senso è come il Dio nascosto, è una percezione di un'assenza. Ecco, in questa casa ultimamente nessuno più parla di Dio. Ecco, spesso le mie poesie nascono da uno stato di disagio, di frustrazione, di percezione di una carenza. Ecco, Dio, dov'è Dio? Eppure, ecco, all'improvviso, sempre nei giorni, mettendosi in ascolto e vivendoli comunque pienamente, non fermandosi ad aspettare Dio seduti sulla sedia, ma continuando ad attraversare l'esperienza che ci viene data, improvvisamente, come un'epifania, si apre uno spazio d'aria in cui si percepisce qualcosa che, anche questo è inspiegabile, ma che riempie sia il cuore che anche che la mente, e non si può far altro che sorridere e ringraziare.
Dio in esilio.
Sono contenta che tu sia venuta a presentarci questo libro, anche perché, come i nostri ascoltatori si sono potuti render conto, non solo nei contenuti che tu affronti, ma anche nello stile, nel linguaggio poetico che usi, sei, mi permetto di dire, apparentemente semplice, nel senso che non vai alla ricerca, e questo secondo me è il merito di un grande poeta, di parole che sono un po' fuori dal mondo o altamente sofisticate. Usi le parole in fondo di tutti i giorni, dietro cui però si annidano significati alti e metafore non così immediate, peraltro. Quindi questo davvero, secondo me, è un grande merito.
Sì, in effetti io detesto la ridondanza, la cripticità dello stile. È un qualcosa, la semplicità, la claritas, è un qualcosa di estremamente voluto, ricercato. Umiltà d'animo è semplicità di stile.
Ti appresti a realizzare un programma RAI che riprende alcune tematiche del Cortile dei Gentili. Ricordiamo questa iniziativa che è nata dal Pontificio Consiglio per la Cultura, che è presieduto dal Cardinal Ravasi, e che sostanzialmente mette in dialogo credenti e non credenti su dei temi culturali in giro per diverse città, non solo d'Italia ma d'Europa.
Sì, infatti è molto interessante. Stiamo cercando di costruire un format proprio su questa dimensione difficilissima da rendere in un linguaggio televisivo del dialogo. Quindi anche ancora una volta ci troviamo in un contesto in cui non ci sono spiegazioni, interpretazioni dogmatiche della realtà, ma posizioni che si confrontano tra loro, come è appunto il Cortile dei Gentili. Il Cortile dei Gentili è la quintessenza di questa dimensione della possibilità, della dimensione I dwell in possibility, diceva Emily Dickinson, io vivo nella possibilità. E alla fine il cortile è quindi la possibilità di un incontro, di potersi parlare rimanendo su posizioni o partendo da posizioni distanti, perché poi io penso che alla fine qualcosa, se l'incontro è sincero e vero, qualcosa cambia sicuramente.
Qualcosa matura, porta frutto l'incontro, lo stare con, no? Mi veniva da riprendere questa immagine che tra l'altro è fortemente evangelica, insomma, e che ritorna spesso nelle tue poesie. Ecco, vorrei anche ricordare che potete ritrovare alcune poesie accompagnate da un articolo firmato proprio da te sul numero di febbraio dell'inserto Donna, Chiesa, Mondo dell'Osservatore Romano, che appunto dedica molta attenzione all'universo femminile,
che sarà seguito anche da delle considerazioni su questo questa creatività un po' anomala, diciamo, che muove il mio fare versi, che è legato al servizio. Infatti è un articolo che si muove sulla dimensione del creare legata al servire,
come dire, di ignaziana memoria,
ovvio.
Tenterei di aggiungere, e vorrei anche, ecco, dire davvero a chiosa di questa nostra riflessione che non c'è un territorio o una condizione privilegiata per la creatività, vero Elena? Può essere un messaggio molto rassicurante per tutti.
No, l'unica condizione è la direzione dello sguardo. Questo me l'ha insegnato Antonio Spadaro. Ecco, io devo tantissimo a lui. Lui mi ha detto guarda fuori. Basta, questo, guarda fuori di te e contempla l'esperienza e parti da quella. E questo io direi a tutti.
Perché solo così la poesia può essere forma di conoscenza del fuori, ma poi inevitabilmente anche,
certo,
dello spazio interiore. Grazie ad Elena Buia.
Grazie a voi
per essere venuta a trovarci. Ti stringo la mano mentre dormi. Edizioni Fuori Linea per la collana Rosso Sospeso, prefazione di Antonio Spadaro.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.